Siamo a colloquio con Francesca Proia per parlare del suo libro Declinazioni Yoga dell'immagine corporea, pubblicato da Titi Villus nel 2011. Ecco Francesca, la prima domanda per chi non conosce il tuo lavoro, o nello specifico per chi magari non conosce questo libro, ecco, ci puoi un pochettino chiarire il senso di questo titolo Declinazioni Yoga dell'immagine corporea?
Sì, allora il libro diciamo, racconta un po' del percorso, un percorso di 5 anni in cui ho lavorato su 5 assoli danzati. Ciascuno di questi naturalmente, quindi senza che lo ricercassi diciamo, in modo razionale, però aveva a che fare con un aspetto dello yoga. E mi sono accorta appunto che erano aspetti di volta in volta molto specifici dello yoga che mi permettevano poi di proseguire anche in quella che è la ricerca che io sto conducendo proprio sulle tecniche dello yoga, sullo yoga. E, quindi per esempio il primo assolo, che è già un assolo del 2005, buio, luce, buio, mentre diciamo, era ispirato al racconto di Nethval, Valeria, una settimana di meraviglie, però allo stesso tempo era anche molto legato a quella forma di energia latente che risiede nel bacino, appunto, che poi viene chiamata Kundalini, e così via. Insomma, ogni assolo aveva questo suo aspetto su cui prendeva il via e su cui si sviluppava il lavoro.
Ecco, nella presentazione di Romeo Castellucci, regista della Societas Raffaello Sanzio, ecco, lui parla di te dicendo questo, dice: ogni gesto rimandava a una possibile ulteriorità. Ecco, secondo te, che cosa intendeva lui o che cosa si può intendere con questo termine ulteriorità in riferimento alla tua pratica artistica?
Allora, mi viene in mente questo. Ci sono alcune immagini, siccome anche adesso è proprio un lavoro che sto conducendo, allora ci sono alcune immagini che nell'osservarle sono più dense, in qualche modo hanno una potenzialità anche di forza e di trasformazione che sviluppano, e altre immagini che sono probabilmente già come state sviluppate, come svolte, come già aperte, e quindi a volte l'immagine, diciamo, quando si osserva un corpo in movimento può anche diciamo, dare questa sensazione di apertura, come qualche cosa, diciamo, una serie di immagini che vengono evocate dall'immagine in sé.
E nella tua prefazione usi, proprio nelle prime righe, un termine che poi ritorna via via nel libro varie volte, cioè tu parli ad esempio dello yoga come forma di ricerca sul corpo sottile, che è evidentemente una questione per te che è stata o che è ancora insomma centrale. Ecco, anche qui, a beneficio di chi magari conosce meno il tuo percorso, puoi accennare a che cosa intendi per corpo sottile?
Allora, il corpo sottile è un modo di intendere l'essere, il corpo non è semplicemente il corpo di carne, quindi il corpo fisico, ma è il corpo così come si estende nella sua capacità di percepire. E nello yoga si parla appunto di pranamaya kosha, che si potrebbe tradurre come involucro di prana, comunque come un'energia, la forma energetica del corpo, cioè il suo aspetto energetico, il suo aspetto vitale. E non è soltanto qualche cosa di fisico, ha anche a che fare con una forma di comunicazione da cuore a cuore, non so come dire, una forma di sensibilità che riguarda sì i sensi, riguarda la percezione, ma riguarda sì veramente anche la capacità di leggere nel cuore.
Nella prefazione sempre tu racconti che diciamo la relazione fra lo yoga e questi assolidanzati di cui tratti insomma in questo libro non è fatta diciamo con un intento descrittivo, ma tu dici lì si cerca una trasmutazione. Ecco, puoi fare qualche esempio anche proprio concreto di come questa trasmutazione è stata ricercata in uno o due di questi assoli?
Sì, come ho detto prima, appunto l'intento di questi lavori non era tanto una ricerca razionale quanto mi sono trovata dentro a un percorso guidata appunto da questo lavoro che conduco sullo yoga, per cui ogni aspetto che affrontavo in qualche modo mi trasformava e quindi ogni lavoro in qualche modo mi ha trasformato. Ad esempio nel lavoro il non fare, ecco, il non fare affronta diciamo questo concetto del respiro che sta dentro al respiro, o comunque un ritmo, una forma di ritmo che non è il respiro fisiologico. Il respiro fisiologico serve da strumento per poter in qualche modo mettersi in contatto con questo ritmo che è nascosto sotto al respiro ed è il ritmo che pervade l'essere nel suo appunto contrarsi ed espandersi continuamente, ed è un respiro che ugualmente pervade il cosmo. E quindi questo era il lavoro, diciamo, che mi ha permesso di entrare un po' più in profondità in quello che è tutta la parte dello yoga che si chiama pranayama, che è letteralmente proprio la scienza del ritmo. Cioè, quindi capire che percepire che alla base della realtà c'è una forma di ritmo che è nascosta e piano piano invece si apre man mano che noi anche ci apriamo a una forma di ascolto molto sottile.
Ecco, una questione che personalmente ho trovato molto interessante, che già accenni tu all'inizio e poi via via puntella diciamo vari passaggi del tuo libro, riguarda, e su questo vorrei parlare adesso un attimino, vorrei chiederti, riguarda il discorso della relazione con lo spettatore. Ad esempio tu all'inizio dici che questo processo cerca di portare con sé gli spettatori, diciamo così, per empatia, tu dici, ecco. Ecco, allora volevo chiederti, ci puoi raccontare qualche cosa su come nella tua esperienza questo è possibile, se ad esempio vieni in mente, ti rifai anche alle teorie che in questi anni stanno avendo un grande successo, diciamo, cioè il discorso sui neuroni specchio, o se ci sono altre questioni che tu richiami su questo discorso dell'empatia, ecco.
Allora, il lavoro che forse più direttamente si può collegare insomma a questo aspetto e dove ho scoperto di lavorarci in modo più cosciente è l'assolo 1, che parte dal richiamare inizialmente in me un circuito sottile a forma di 8 che diciamo che è una traccia che comprende dei punti di densità energetica maggiore. Ed è un circuito molto classico che si utilizza nello yoga proprio per risvegliare piano piano questa consapevolezza del fatto che abbiamo un corpo fisico ma anche un corpo sottile, un corpo fatto come di punti di energia, un po' anche il principio dell'agopuntura. Ci sono delle mappe, dei circuiti, dei punti che hanno una diversa densità di forza. E in quel caso lì appunto lavoravo su questo circuito che è proprio molto classico, ad otto, a forma di otto. E mentre lo richiamavo e quindi lo mantenevo come visualizzazione durante tutto il tempo della danza, allo stesso modo tracciavo nello spazio una forma ad otto. E siccome questo circuito e questa visualizzazione influenzava il mio respiro, perché poi c'è anche ad esempio un mudra da mantenere, che è quello appunto di tenere la lingua indietro costantemente, quindi sicuramente anche il respiro e quindi il corpo e la visione di quello che è il corpo lentamente si modificava, così anche questo circuito 8 tracciato nello spazio, piano piano, attraverso questi due aspetti, il respiro stesso del pubblico tende a modificarsi. E quindi in questo, in qualche modo, istantaneamente, quindi senza che il pubblico avesse delle conoscenze di questo tipo, però comunque modificando leggermente in modo naturale, perché è qualcosa appunto che si trasmette, ecco, semplicemente tra le persone, allora in qualche modo cambiava anche il ritmo del respiro delle persone e quindi così in qualche modo si ricreava il circuito anche in loro.
Ecco, invece diciamo l'altra faccia della medaglia della relazione con il pubblico, cioè non adesso non vorrei chiederti adesso rispetto a che cosa accade nel pubblico, ma tu richiami spesso in vari passaggi diciamo quello che questo incontro col pubblico fa accadere in te performer, in te danzatrice. Ad esempio, in uno dei contributi aggiunti o comunque che compongono il tuo libro, sto pensando al contributo di Massimo Schiavoni, lui a un certo punto dice la sua interiorità messa in opera attraverso il nostro sguardo. Questa è una faccenda che tu appunto spesso proponi nel tuo libro, cioè di cose che accadono proprio attraverso lo sguardo del pubblico. Ecco, su questa altra faccia della medaglia, in questa relazione, ci puoi dire qualche cosa?
Sì, ma qui mi viene in mente un altro lavoro che è Buio Luce Buio, che è proprio basato su questo esporsi in modo anche molto vulnerabile allo sguardo delle persone, perché appunto non è un lavoro sulla forza, comunque non è un lavoro che mostrava una coreografia comunque in qualche modo chiusa, quindi protetta, ma era un lavoro proprio sulla presenza, sullo stare di fronte al pubblico in modo molto vulnerabile. E questa è anche una cosa che diciamo, fa molto parte di me, perché comunque il fatto stesso di andare in scena è per me è qualcosa a cui mi devo forzare, perché comunque sì, è dura per me. E quindi questa vulnerabilità così non nascosta, anche questa difficoltà di stare tanto tempo in modo insistito di fronte a uno sguardo che cerca comunque e che è attento e sapere in qualche modo di non poter più tornare indietro, e quindi in qualche modo la strada è sbarrata, allora in quel momento lì ha luogo qualcosa tra il pubblico e me, che è come una sorta di fuoco in qualche modo, e in questo fuoco si sviluppa la relazione.
Ecco, proprio rispetto a questa dimensione di cui hai appena parlato, ecco, mi viene in mente un passaggio del contributo che Adele Cacciagrano ha inserito appunto nella tua pubblicazione, nel tuo libro, insomma, che si intitola La danza delle pure forme. E Adele in questo contributo ragiona a lungo, insomma, sulla costante dei tuoi assoli del volto celato, volto nascosto, e lo legge. Legge questa tua scelta, ecco, dicendo così, lei dice: questa alchimia avvicina allontanando, oppure dice individua universalizzando, eccetera, cioè mette in luce questo, se vogliamo chiamarlo, paradosso, ecco, di andare in una direzione in realtà per ottenere il contrario, se vogliamo. Allora voglio chiederti, questa questione qui è una lettura che Adele Cacciagrano ha dato del tuo lavoro, che tu semmai condividi o meno, o invece è proprio una tua intenzione?
Sì, sicuramente il fatto di nascondere il volto è come in un qualche modo negare se stessi, perché comunque non si tratta di un lavoro autobiografico, ma allo stesso tempo nel momento in cui si nega il volto ci si apre a tutti gli altri volti e ci si apre allo spazio, quindi in qualche modo si diventa un po' chiunque. Ma anche c'è un lavoro specifico su questo, proprio che è qualcosa da sala, dove si lavora proprio sull'idea del corpo senza volto, perché il corpo senza volto è in quel senso lì una sorta di guscio, come di un residuo, in quel senso aperto a ciò che fa scaturire l'ascolto delle vibrazioni per Trautonium del compositore Oscar Sala.
Ecco, racconti nel tuo libro che tutti questi assoli danzati sono nati in collaborazione con Danilo Conti, autore e regista, che tra l'altro è qui con noi oggi. Ecco, allora volevo fare proprio una domanda adesso in questo momento a Danilo. Nel libro viene raccontata, viene definita il vostro processo di creazione, voi lo definite come un aggiustamento progressivo del respiro di un essere surreale che semplicemente comincia a esistere. Scusate, questa definizione, come dire, è molto legata a una dimensione appunto naturale, no? A un certo punto, anche in altri passaggi, voi dite la felicità qui la avviciniamo all'idea di facilità e quindi di non andare ad insistere laddove il percorso di creazione sia troppo innaturale, troppo forzato, troppo faticoso, eccetera. Ecco, allora su questa faccenda appunto di un essere surreale che viene lasciato semplicemente esistere. Ecco, Danilo, vuoi raccontare qualcosa dal tuo punto di vista di comunque persona, parte comunque di queste creazioni, anche se magari se non direttamente in scena? Ecco.
La domanda è difficile. Allora, io penso questo, cioè riferita a questa nascita di questo essere surreale, e in realtà per quella che è la mia esperienza come collaborazione a questo lavoro di creazione, mi sono sempre trovato nella posizione di vedere cose o di percepire sensazioni non visibili, diciamo così, per cui ho sempre cercato di dare il mio contributo nella realizzazione attraverso l'uso delle luci, della sonorità, dare corpo a quello che era lo spazio che Francesca muoveva attorno a queste coreografie. Per cui mi viene da pensare al non fare, mi viene da pensare a qualcosa da sala, come ad una sorta di apparizioni, una sorta di materializzazioni, di visioni che venivano suggerite appunto dalla coreografia o dal movimento nella sua prima fase di gestazione, che poi si traducevano quasi spontaneamente in una sorta di creazione dello spazio che appunto lasciava percepire questo respiro che diventava più ampio rispetto a quello che non era invece proprio la visione di quello che stava succedendo in quel momento. Non so, non credo di essere stato chiaro.
Ecco, rispetto a questa faccenda della relazione con lo spazio, ecco, di cui Danilo adesso parlavi, vorrei chiedere questo. Ritorno alcune volte, allargando l'idea di spazio, insomma, voi parlate a volte di corpo come spazio cosmico in miniatura, cioè di una relazione tra il corpo appunto e lo spazio in senso largo. Ecco. Ecco, su questa cosa, anche qui, per chi magari è meno, come dire, è meno meno solito a frequentare questo tipo di pensiero. Ecco, come si può, secondo voi, spiegare, ecco, questa faccenda, di questa relazione tra il corpo e lo spazio? In altri passaggi, ad esempio, parlando invece dello spazio strettamente scenico, no, si parla proprio nel vostro libro, nel tuo libro, si parla di, come dire, di due oggetti, il corpo e lo spazio, che si incontrano e che si mescolano. Ecco. Su questa faccenda, appunto, per chi magari non ha avuto occasione di vedere questi assoli e chi magari non conosce questo mondo, ecco, come possiamo spiegargliela un po'?
Nello yoga c'è questa idea, si fonda moltissimo su questa idea del parallelismo, appunto, tra microcosmo e macrocosmo, quindi l'uomo e il cosmo. Mi viene in mente, per esempio, ecco, su quest'idea. Effettivamente ci sono tanti richiami in questi assoli qui. Ad esempio, mi viene in mente nel lavoro Nothing Female is Alien to Me, dove si lavora, per esempio, sulla parte destra e la parte sinistra del corpo, come, diciamo, sono espressioni anche di due energie molto diverse, di due densità diverse, e così come, per esempio, il Sole e la Luna sono due nuclei densi, quindi due nuclei fisici, che però in qualche modo richiamano a principi, ad essenze sottili, diverse in qualche modo. Quindi, non so, comunque la Luna richiama a una certa freschezza e a una femminilità, una fecondità, mentre il Sole, comunque, anche così, proprio come senso comune, no? È la forza, è il maschile, è il calore. Ecco, quindi, per esempio, Nothing Female era tutto sviluppato a partire dalla parte sinistra, quindi dal dare importanza principalmente, dal seguire gli impulsi che la parte sinistra, anche proprio come rappresentante di un'energia sottile, evocava.
Ecco, vorrei chiedere una precisazione rispetto a un solo di cui tu hai anche già parlato un pochettino, cioè qualcosa da sala. Ecco, e ragionando appunto ragionando questo solo, questo assolo, ecco, tu parli di questo strumento elettronico, appunto il Trautonium, che, lo diciamo per chi non lo conoscesse, è uno strumento elettronico che è nato in Germania negli anni 30, all'inizio degli anni 30, insomma. Tu dici, crea concentrazione attorno a un luogo vuoto. Ecco, anche molti dei contributi di altri autori presenti nel tuo libro parlano della tua danza, dei tuoi lavori coreografici, mettendo in evidenza questo aspetto dello spazio vuoto che tu in qualche modo riempi, diciamo così, o comunque col quale ti relazioni. Ecco. Allora, vorrei chiedere questo. Tu parli qui, in qualcosa da sala, di negazione dell'esserci. Parli di nascondere il corpo, usando questo paradosso, se vogliamo, nascondere il corpo attraverso la sua dettagliata messa a fuoco. E allora la domanda è, perché in questa negazione dell'esserci non hai fatto finora in questi lavori, non hai fatto la scelta, ad esempio, proprio letteralmente, di non esserci? Mi viene in mente, poi abbiamo citato Romeo Castellucci, col quale tu hai lavorato all'inizio degli anni 2000, per 4-5 anni. Quest'anno lui, uno dei tanti progetti che ha curato, ecco, era uno dei tanti allestimenti delle Sacre du Printemps, che, come sappiamo, quest'anno compie 100 anni, e in questo lavoro suo, ad esempio, non ci sono performer, ma c'è solamente questa polvere, che lui dice essere polvere di ossa dei defunti, eccetera, che danza, diciamo così. Ecco, allora, ad esempio, in questo tuo caso, perché lavorare, ad esempio, sulla negazione dell'esserci, comunque essendo lì, e quindi con questo paradosso del nascondere, mettendo in evidenza, mettendo a fuoco, ecco?
Partendo appunto dalla suggestione del Trautonium, il Trautonium mi evocava una vibrazione, una sensazione che era simile al silenzio, però appunto non era silenzio, era un suono. Allo stesso modo, il corpo c'è, però può evocare la sua assenza, soprattutto perché il lavoro partiva dal concetto di asana, che è la postura dello yoga, ma una postura che in qualche modo trasforma il corpo in un nodo in cui il corpo cessa di avere una fisicità e diventa un fossile. Si parla proprio appunto del corpo che diviene un residuo, e in questo divenire un residuo perde anche la propria caratteristica, per esempio la propria vitalità, il proprio respiro, e diventa quindi come un oggetto del cosmo, semplicemente un oggetto tra gli altri.
Bene Francesca, senti, allora i temi sarebbero, le curiosità almeno mie sarebbero proprio tante, però insomma non vorrei neanche poi sfinirti troppo. Allora arriverei un po' all'ultima questione, che proprio questa mi incuriosisce molto, cioè il legame, se c'è, su questo vorrei proprio chiederti, il legame con maestri o comunque riferimenti anche della storia della danza o comunque che tu puoi avere. E questo te lo dico perché in uno dei contributi appunto presenti nel tuo libro si parla di, si collegano a due delle tre grandi donne danzanti della rivoluzione di inizio Novecento, cioè la Duncan e la Saint-Denis. E la Duncan la si collega rispetto a quel discorso di collegamento tra del rapporto tra corpo ed energie della natura, quello che dico io, primigeni e energie della natura. Invece la Saint-Denis rispetto al rapporto con l'Oriente in qualche modo e quindi la sua idea di Ruth Saint-Denis della necessità di non separare il corpo e lo spirito. Io mi rendo conto che questi sono temi che ci dovrebbe stare qui 6 ore, però la domanda, proprio volendolo un po' stringere e circostanziarla, c'è nella tua pratica un riferimento a queste due danzatrici coreografe che ti ho nominato o ad altri che tu diciamo tieni in mente nel tuo percorso artistico oggi?
No, non c'è un riferimento diretto a queste figure. Però se devo pensare, allora non posso dire che ho avuto dei veri e propri maestri, anche proprio per la mia formazione, ma una figura che comunque tengo sempre nel cuore è Masaaki Wana, che è un danzatore buto con cui ho lavorato diverso tempo, proprio più per la tecnica, per lo spirito che in qualche modo comunque le persone con cui veniamo in contatto ci lasciano, e quindi questo fatto appunto anche di andare oltre la forma, e anche rispetto al discorso a cui accennavamo prima della danza come una forma di combustione che accade appunto tra il danzatore e il pubblico, e sì, direi che questo la figura insomma che più ho nel cuore proprio come maestro.
Bene, abbiamo conversato con Francesca Proia del suo libro Declinazioni Yoga dell'immagine corporea, edito da Titi Villus ed uscito nel 2011. Ecco, chi volesse informazioni, chi avesse curiosità sulle attività di Francesca può senz'altro visitare il suo sito, che è francescaproia.tumblr.com, e chi invece avesse curiosità di sapere di più sulle comunque tante interessanti edizioni di Titi Villus, e qui non stiamo evidentemente a commentare quanto al giorno d'oggi essere una casa editrice che pubblica cose di teatro sia veramente un'impresa donchisciottesca, insomma, comunque chi lo volesse fare può visitare il sito, che è titivillus.it. Quindi grazie Francesca, grazie Danilo anche che hai contribuito dicendo la tua, e qui è Michele Pascarella per Gagarin Orbite Culturali. Ciao.